Buongiorno a tutti, sono e siamo con Francesco Renda che domani compirà i primi 90 anni della sua vita. La sua vita lunga si è intrecciata anche con quella di Pio La Torre, cui interessi politici appunto sono stati comuni, dirigenti contadini, dirigenti sindacali, dirigenti politici. Renda diventa uno storico dopo la sua carriera politica, il suo impegno politico che non tralascia mai fino a oggi. Ma diventa un grande storico, un capo di una scuola storiografica sulla Sicilia contemporanea. A lui vogliamo rivolgere appunto, se possibile, un bilancio sintetico dei suoi primi 90 anni.
Sono alla vigilia del mio anniversario, insomma. 90 anni sono tanti. E ricordarli è piuttosto difficile. Da dove cominciare? Una vita lunga, praticamente quasi un secolo. Io la comincerei quando ero giovane. E poiché, e parlo per conto del Centro La Torre, e comincerei col ricordare Pio La Torre. Pio La Torre che diventa segretario provinciale della Federazione di Palermo a 21 anni. E poi lavoriamo assieme per tanti anni, fino a quando lui diventa segretario della CGIL in mia sostituzione, fino a quando diventa dirigente nazionale del Partito Comunista. Pio La Torre è un personaggio il quale ha dato un contributo fondamentale alla storia del nostro paese e in particolare alla storia della lotta alla mafia. Perché prima della uccisione della Torre, praticamente la mafia non era reato e quindi viveva tranquilla, frequentava i salotti, insomma, dominava Palermo, si era spartita Palermo in tanti quartieri. Poi con la legge della Torre la mafia è diventata reato, solo che si sperava che la mafia venisse coinvolta in questa nuova disposizione legislativa, cioè che diventata reato non fosse più quella invadenza illegale che invece poi ha continuato a essere dopo l'assassinio dei magistrati. Oggi, come oggi, la mafia purtroppo è molto diffusa nella politica, per esempio. La politica intesa come politica, come rappresentanza parlamentare, regionale, nazionale, ma è soprattutto il segno di una società la quale praticamente non rispetta sempre le regole, perché, cosa intendo dire rispetto delle regole? In Sicilia noi non abbiamo avuto mai uno Stato con la disciplina rigorosa che l'esistenza dello Stato impone e quindi l'assenza di questa tradizione, di questa storia, ha fatto sì che noi abbiamo una situazione in cui manca una classe dirigente, ecco il punto fondamentale. Però di questa classe dirigente non è soltanto responsabile la politica, perché è tutta la società che concorre a formare la classe dirigente. La classe politica rappresenta quello che è la società e per me, per esempio, il rinnovamento della società e la lotta contro la mafia, la vittoria della lotta contro la mafia comincia dalle scuole, cioè dalle nuove generazioni che che crescono con una mentalità diversa da quella del passato.
Il tema dell'autonomia della Sicilia, rivendicata dalla vostra generazione all'indomani del dopoguerra, dalla sinistra, ma non soltanto dalla sinistra, come risposta anche al separatismo che voleva la separazione della Sicilia dal nascente, ancora nascente, Stato italiano che poi diventa repubblicano, fu il tema che vi fece sperare in un cambiamento profondo della Sicilia, non solo perché entrasse nella modernità, ma perché diventasse appunto autogovernata dal popolo siciliano. Dopo oltre 66 anni, se dovessimo trarre un bilancio...
Beh, quando parliamo di autonomia, dobbiamo anche intenderci che cosa essa ha rappresentato e tuttora rappresenta. L'autonomia ha avuto una funzione decisiva nel trasformare l'Italia in senso autonomistico, per esempio. Perché fatta l'autonomia siciliana, lo statuto in modo particolare, poi la Costituzione venne modificata in modo conforme a come disponeva lo statuto siciliano. L'autonomia è un gioiello che purtroppo i siciliani non hanno saputo bene utilizzare. È un gioiello perché la Sicilia non è uno Stato, ma è quasi uno Stato. Ha una potestà legislativa assoluta. Tanto per fare un esempio, io, dato che parlo ai ragazzi delle scuole, la regione siciliana può pigliare dei provvedimenti autonomi da quelli adottati dal governo nazionale. E invece oggi noi abbiamo una situazione in cui c'è una situazione, la cosiddetta forbice, per cui le organizzazioni nazionali non prestano attenzione al Sud e il Sud non presenta quella iniziativa autonoma, quel protagonismo di cui sarebbe necessario se il Sud deve essere trasformato.
Francesco, tu sei stato uno dei testimoni oculari della strage di Portella della Ginestra, sei arrivato subito dopo, dovevi essere il comiziante per l'organizzazione del primo maggio a Portella. Quali sono i tuoi ricordi legati a quella tragica esperienza?
Per quello che vale, ieri sera c'è stato qui un famoso giornalista siciliano, Gaetano Vullo, il quale mi chiedeva proprio sul Portella della Ginestra se fosse possibile fare un racconto romanzato. È un racconto naturalmente che consente di dire alcune cose che finora non sono state dette. Un racconto romanzato non è storia, ma è un'apologia della storia, cioè è la storia elevata all'altezza del racconto romanzato. E se si potesse fare il racconto romanzato di Portella della Ginestra, evidentemente verrebbe una realtà più percepita, più recepibile, più seguita, più letta, perché il romanzo si legge meglio, sempre meglio di un libro di storia.
Bene, Francesco, i ragazzi, se vorranno, potranno leggere i tuoi libri per approfondire gli argomenti che qui sono stati appena accennati. Noi vogliamo cogliere l'occasione per farti assieme a loro i nostri migliori auguri per i prossimi 90 anni.